Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Stati Uniti e Russia sempre più vicini. Peskov loda le posizioni americane alle Nazioni Unite e lancia una possibile collaborazione sulle terre rare. Il Papa ricoverato al Gemelli ha riposato bene, i sanitari segnalano un lieve miglioramento. Caso Almasri, alla Camera la mozione di sfiducia contro Nordio, l'opposizione attacca, ha violato la legge e umiliato il nostro paese. Donna di 60 anni trovata morta in casa a Prato, fermato il figlio. Starbucks licenzia oltre 1000 dipendenti a livello globale, in Italia 17 i punti vendita nel mirino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 alla vigilia del nuovo round di colloqui. Domani tra gli Stati Uniti e la Russia a Riyadh, il Cremlino esprime soddisfazione per la posizione assunta dagli Stati Uniti ieri alle Nazioni Unite in riferimento al voto americano contrario alle risoluzioni che condannavano Mosca a 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov parla anche di una possibile collaborazione sul fronte delle terre rare.
Una tregua tra Mosca e Kiev, secondo il presidente francese Macron, in missione alla Casa Bianca, potrebbe essere raggiunta tra qualche settimana. Penso che sia super importante arrivare alla pace, ma non vogliamo un accordo debole, aggiunge Macron, chiedendo al presidente degli Stati Uniti la protezione americana in caso di dispiegamento di peacekeeper europei in Ucraina. Anche per ascoltare attentamente il resoconto di Macron e preparare il Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, dedicato all'Ucraina, il presidente del Consiglio europeo Costa sta organizzando una videoconferenza. Intanto le autorità russe stanno mettendo a punto il quadro legislativo per l'eventuale ritorno di aziende da paesi occidentali, soprattutto dagli USA, che hanno lasciato il paese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto, secondo il Financial Times, Francia e Gran Bretagna avrebbero avviato un dialogo su un fondo comune paneuropeo destinato a finanziare un incremento delle spese militari, un tema che, secondo il Financial Times, sarà al centro delle discussioni a margine del G20 in agenda questa settimana a Città del Capo. Faremo ancora più avanti, durante il corso di Effetto Giorno, il punto sui rapporti tra Stati Uniti e Europa alla luce della guerra in Ucraina. E ora il Papa ricoverato al Gemelli, ha riposato bene tutta la notte, lo comunica la sala stampa vaticana. Intanto il Cardinal Bagnasco, ex presidente della CEI, chiude all'ipotesi di dimissioni del pontefice. Sentiamo.
Il Papa ha riposato bene tutta la notte, non ci sono state più crisi respiratorie, fanno sapere fonti vaticane, le condizioni sono sostanzialmente le stesse di ieri, un quadro in leggero miglioramento anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. In vista del mercoledì delle ceneri è stato diffuso il messaggio per la Quaresima, tra gli inviti di Francesco il primo, quello a confrontarsi con la realtà di quanti fuggono da situazioni di miseria e di violenza, il secondo di convertirsi alla sinodalità, a camminare in ogni ambito insieme come tessitori di unità, il terzo la chiamata alla speranza. E continua la maratona di preghiera per il Papa, stasera nuovo rosario in piazza San Pietro con il cardinale Tagle. Al Gemelli è un pellegrinaggio continuo.
Presenti nella speranza che Papa Francesco possa riprendersi il prima possibile. È un momento buio, bruttissimo, e noi siamo vicini al Santo Padre.
Oggi siamo qui come Movimento Cristiano Lavoratori, con lo striscione "Oggi più che mai c'è bisogno di te Francesco", perché riteniamo che oggi più che mai, alla luce del nichilismo che caratterizza la società contemporanea, dell'indifferenza verso molte situazioni e delle difficoltà che stiamo vivendo a partire dai conflitti, sia fondamentale il ruolo di Papa Francesco come guida.
Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
E ora facciamo il punto sulla situazione in Medio Oriente con Israele e Hamas, che continuano a dialogare, a collaborare in vista degli ultimi passaggi della fase 1 della tregua.
Vedendo ciò che è successo a Gaza e in Cisgiordania, oggi non sosterrei l'attacco del 7 ottobre, così in una lunga intervista al New York Times il leader di Hamas Abu Marzouk, parole che arrivano a pochi giorni dallo scadere della prima parte della tregua, sabato, e con ancora nulla di scritto sulla seconda fase del cessate il fuoco. Per ora le ipotesi sono che Hamas consegni all'Egitto due corpi di ostaggi uccisi, mentre Israele rilascia a sua volta 301 dei 602 prigionieri previsti. Di fatto un accordo dimezzato e fragile che ha ricadute anche sugli aiuti a Gaza, con il blocco in ingresso di tende, case mobili e combustibile, mentre le temperature si fanno sempre più rigide. Nella notte tre bambini sarebbero morti per il freddo nel nord di Gaza, dove sono tornate 600.000 persone. Stando a quanto scrive il Washington Post, intanto l'amministrazione americana di Trump avrebbe annullato il memorandum sulla sicurezza voluto dal predecessore Biden, che prevedeva il blocco di vendite militari americane ai paesi colpevoli di violazione dei diritti umani. Nel caso di Israele, Biden aveva chiesto che Tel Aviv migliorasse drasticamente gli sforzi umanitari a Gaza, mentre bulldozer israeliani vanno avanti nella demolizione a Jenin del campo profughi palestinese ormai praticamente vuoto, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa che esprime profonda apprensione per le migliaia di persone sfollate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora torniamo in Italia con la politica. In corso la seduta alla Camera con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia al ministro Nordio, presentata dalle opposizioni sul caso Al-Masri, le opposizioni che accusano Nordio di avere violato la legge e umiliato il nostro paese.
La maggioranza è assente. L'aula della Camera inizia la discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti di Carlo Nordio con i banchi vuoti del centrodestra. Salvo sorprese e modifiche dell'ordine del giorno, la sfiducia al ministro della giustizia non si voterà però questa settimana, mentre nel pomeriggio Montecitorio si esprimerà sulla nuova mozione di sfiducia delle opposizioni contro la ministra del turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell'inchiesta sulla società Visibilia. Nordio, in aula con il ministro dell'interno Piantedosi, è nel mirino delle opposizioni per la liberazione e il rimpatrio del generale libico Al-Masri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra e contro l'umanità. Il ministro della giustizia ha screditato l'Italia e deve andare via, dice il PD, e infranto la legge, incalza Alleanza Verdi e Sinistra. Anche il Movimento 5 Stelle sostiene in pieno la sfiducia a Nordio e chiediamo le sue dimissioni, dice l'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao.
Illustre ministro, non dando seguito alla richiesta di mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale, ella non ha osservato la Costituzione.
Alla discussione generale sulla sfiducia a Nordio, iniziata in mattinata, gli iscritti a parlare sono solo esponenti delle opposizioni, nessuno di maggioranza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ora: i carabinieri di Torino insieme alla polizia penitenziaria hanno effettuato una vasta operazione nell'ambito di un'inchiesta della procura torinese sul traffico di stupefacenti e altri reati commessi all'interno di alcuni istituti carcerari. L'operazione è stata compiuta nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona, Imperia e Modena. Diverse le perquisizioni, oltre 100 le persone indagate. E ora invece ci spostiamo nella provincia di Prato, dove un uomo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri perché è ritenuto responsabile di aver ucciso con alcune coltellate la madre sessantenne.
Ha ucciso la madre di 60 anni con tre coltellate, poi ha dato fuoco alla villetta in cui vivevano a Montepiano, una frazione di Vernio, piccolo comune in provincia di Prato. L'omicidio sarebbe avvenuto attorno alle 4 di notte. A scoprire il corpo della donna due ore dopo sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai vicini che avevano visto del fumo uscire dall'abitazione. Il 22enne, sordomuto, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno trovato sul posto. A quanto si apprende, il giovane soffrirebbe di problemi psicologici per i quali era seguito dai servizi sociali della ASL. Non è ancora chiaro cosa l'abbia spinto a uccidere la madre, che lavorava saltuariamente come donna delle pulizie. Il padre invece da tempo non abitava più con loro, mentre un altro figlio della coppia si era trasferito fuori regione. È una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità, ma non è un dramma della solitudine, perché la famiglia era seguita con attenzione da tanti anni, dice la sindaca di Vernio Maria Lucarini, rimasta diverse ore sul luogo dell'omicidio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti di ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma, per una possibile pratica commerciale scorretta. L'azienda del trasporto pubblico locale romana avrebbe infatti disatteso gli obiettivi di regolarità dei servizi previsti dal contratto. Sentiamo.
Pochi mezzi e malandati, e si parla di autobus ma anche di metropolitana, e scarsa qualità e regolarità del servizio pure sul fronte delle strutture, con fermate chiuse, ascensori e scale mobili troppo spesso fermi e in manutenzione, stazioni poco illuminate e sicure. Insomma, un trasporto locale più simile a una via crucis che a un servizio pubblico, i cui disagi ricadono tutti su consumatori mai compensati da alcun rimborso o correzione delle tariffe. E questo solo nel triennio 2021-2023, finito sotto la lente dell'antitrust, che ha deciso di aprire un'istruttoria contro l'ATAC per pratica commerciale scorretta. Gli standard dell'azienda sarebbero infatti troppo lontani dalle promesse fatte agli utenti e dalla stessa carta della qualità dei servizi, disattesi in modo sistematico, l'accusa dell'autorità per la concorrenza e il mercato, che arriva dopo un'ispezione condotta insieme alla Guardia di Finanza. Collaboriamo in totale trasparenza, replica l'azienda romana, che poi cita i cantieri del Giubileo e i mancati investimenti delle amministrazioni precedenti fra le cause dei disservizi. Intanto plaudono le associazioni dei consumatori. L'indagine dell'antitrust conferma le nostre denunce, dicono da Codacons a Assoutenti, che ora chiedono una riduzione immediata delle tariffe come indennizzo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La catena americana di caffetterie Starbucks ha annunciato un taglio di circa il 7% della forza lavoro nei suoi punti vendita, circa 1000 lavoratori a livello globale, tagli che potrebbero riguardare anche l'Italia.
Starbucks ha licenziato il 7% del personale di supporto aziendale, una percentuale pari a 1100 dipendenti a livello globale. La decisione è la più forte dal 2018 e in quel caso riguardava solo 350 posti. Il nuovo amministratore delegato, Brian Nicol, si è insediato lo scorso settembre con l'obiettivo di risollevare le sorti dell'azienda. Le misure rispondono infatti a un calo delle vendite globali del 3,2% nel quarto trimestre 2024 e a un meno 7% nelle vendite comparabili. Ai lavoratori interessati, per motivi di privacy, è stato chiesto di lavorare da casa durante la settimana. La ristrutturazione non coinvolgerà il personale operativo nelle torrefazioni e nei magazzini, chiarisce l'azienda, e chi perderà il lavoro riceverà stipendio e benefici fino al prossimo 2 maggio. Starbucks impiega circa 16.000 dipendenti nel supporto aziendale nel mondo e anche se in misura marginale, la catena è presente in Italia con 17 locali, di cui 8 solo a Milano. Il mercato per adesso sembra credere nella strategia di rilancio di Nicol. Nelle ultime settimane il titolo di Starbucks è infatti salito a Wall Street da 72 a 113 dollari. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti in punto, ci fermiamo per il primo break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Stati Uniti e Russia sempre più vicini. Peskov loda la posizione americana alle Nazioni Unite e lancia la collaborazione sulle terre rare. Il Papa ricoverato al Gemelli ha riposato bene, i sanitari segnalano un lieve miglioramento. Alla Camera la mozione di sfiducia contro Nordio, l'opposizione ha violato la legge. Donna di 60 anni trovata morta in casa a Prato, fermato il figlio. Starbucks licenzia oltre 1000 dipendenti a livello globale. In Italia sono 17 i punti vendita nel mirino. Eccoci qua di nuovo in diretta. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666. Potete scrivere come tutti i giorni per commentare le notizie di oggi. E allora ripartiamo da quella che è terminata ieri negli Stati Uniti, ieri sera nella notte italiana. È stata una giornata significativa per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa. Da un lato c'è stato l'incontro tra Macron e Trump, dall'altro una serie di voti all'Assemblea Generale e poi in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sul fronte Europa-Stati Uniti l'incontro Macron-Trump segnala una certa distensione, se vogliamo. vogliamo così dire. Da qualche giorno che cerchiamo di capire se, diciamo, posandosi la polvere degli scossoni provocati da Trump con questo allineamento tra gli Stati Uniti e la Russia, insomma, se piano piano la polvere posandosi, diciamo, comincia a fare intravedere quello che può essere il futuro, quello che avverrà. Insomma, Trump e Macron, faccio un breve resoconto dai giornali di oggi. Marco Valsania, per esempio, sul Sole 24 Ore scrive: hanno pubblicamente riaffermato l'amicizia transatlantica, l'impegno a risolvere la guerra in Ucraina con un crescente ruolo dell'Europa, e già questo è un primo punto, lasciando da parte le polemiche dei giorni scorsi. Trump sì, ha rilanciato la sua visione, diciamo, di una conclusione rapida del conflitto, ha detto: in poche settimane possiamo farla, ha evitato di definire Putin un dittatore, ma ha parlato dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, un termine che non era stato più usato nelle settimane scorse. Macron da parte sua ha promesso un impegno europeo per quanto riguarda una difesa europea, e questo è un altro punto importante, e sull'Ucraina ha detto che, insomma, anche qui ci potrebbe essere una forza militare europea a supporto. Dove invece sono volati gli stracci è all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove c'è stata baruffa, e anche qui possiamo attingere dai giornali di oggi. Adesso arriviamo anche con il prossimo ospite nel dettaglio di quanto votato. Fatto sta che gli Stati Uniti si sono allineati alla Russia fondamentalmente, sono andati in minoranza su un voto all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, staccandosi dall'Europa. Però poi, per concludere questo breve resoconto, in serata, quando si è votato in Consiglio di Sicurezza, ebbene, la Gran Bretagna e la Francia che cosa hanno fatto? Quella stessa mozione che avevano, diciamo, osteggiato, i paesi europei si erano staccati dagli Stati Uniti all'interno dell'Assemblea Generale, in Consiglio di Sicurezza si sono astenuti, dando il via libera, diciamo, a un dialogo tra gli Stati Uniti e la Russia per una fine, diciamo, veloce della guerra in Ucraina, e senza citare aggressioni, invasioni, dittatori, eccetera. Quindi, diciamo, lasciando mano libera a Trump. Io saluto Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali all'Università Cattolica. Buongiorno e benvenuto, analista anche ISPI. Eccoci qua.
Buongiorno, bentrovati.
Eccoci qua. Allora, in qualche modo sembra che, insomma, io ho cercato così, diciamo, di riassumere un po' quello che è stata la giornata di ieri, perché poi le cose vanno veloci, Pastori. Le chiedo che cosa si sta un po' apparecchiando, no, per l'Europa, perché sembra che piano piano, dicevamo, dopo gli scossoni iniziali, dopo tutto quello che sappiamo, comincia qualche cosa a intravedersi. Che cosa, le chiedo?
Beh, mi sembra che stiamo assistendo al classico balletto diplomatico. Le parti iniziano la danza molto lontane e progressivamente si avvicinano. D'altro canto, mi sembra che comunque l'esito d'incontro Trump-Macron sia stato ancora un esito molto molto ambiguo. Ci sono state tante parole che possono far presumere un avvicinamento, immaginare una specie di avvicinamento, ma si tratta ancora di capire quali saranno veramente i contenuti di questo accordo, cosa significherà in concreto la garanzia di sicurezza, quale sarà l'impegno europeo e soprattutto se gli Stati Uniti sosterranno l'impegno europeo come Macron sembra in qualche modo avere ventilato.
Diciamo che l'unico punto fermo che sembra emergere è la volontà di fermare la guerra, insomma, di interromperla. Si è parlato di un cessate il fuoco rafforzato, insomma, di fermarsi e di rimandare magari un pochino più avanti le decisioni politiche, quelle più spinose. Questo però potrebbe essere un punto fermo, anche secondo lei, Pastori?
Allora, dopo 3 anni di guerra tutte le parti sono stanche, tutte le parti vogliono in qualche modo dimostrare le loro opinioni pubbliche di portare a casa, di essere in grado di portare a casa un risultato. Quindi un cessate il fuoco potrebbe anche essere qualcosa di immaginabile, anche se si tratta sempre di capire quali saranno le condizioni. Il problema difficile però sarà passare da questo cessate il fuoco a un accordo di pace, quindi a una composizione permanente della questione, e qui credo che le cose saranno comunque più difficili.
Ecco, tra quelli che io in questi giorni abbiamo provato a dire che sembra che qualcosa si allinei, non necessariamente in un senso o nell'altro, o positivamente per qualcuno o per qualcun altro, ma insomma, per esempio, un tema è quello delle terre rare. C'è stata questa proposta di contratto vero e proprio mandato dagli Stati Uniti a Zelensky, che non è stato firmato, e nei giorni successivi ha creato delle forti tensioni tra Trump e Zelensky. Ebbene, nelle ultime ore, le dichiarazioni sono proprio anche di oggi, arrivano anche da Mosca, sembra che invece si vada verso una possibile intesa. Le faccio sentire il servizio e poi dopo lo commentiamo insieme.
La Russia ha le risorse e intende giocarle nel grande scacchiere delle relazioni internazionali. È il messaggio agli USA del portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale ci sono vaste possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l'estrazione di terre rare. Gli USA ne hanno bisogno, ha detto Peskov, e la Russia ne ha sufficienza. Peskov ha però chiarito che eventuali accordi economici con gli Stati Uniti sarebbero possibili solo dopo una soluzione della crisi ucraina. Il portavoce del Cremlino ha quindi lodato la posizione molto più equilibrata assunta dagli USA all'ONU, auspicando che anche l'Europa possa in qualche modo gravitare verso un maggiore equilibrio. In un contesto di crescente isolamento dei mercati occidentali, per la Russia la valorizzazione delle proprie risorse minerarie appare cruciale e gli Stati Uniti, che dipendono fortemente dalle importazioni, stanno cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento. Tuttavia, una cooperazione tra USA e Russia in questo ambito potrebbe incontrare ostacoli normativi e politici, soprattutto considerando il quadro delle sanzioni internazionali. Quanto al possibile accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti, che sarebbe la fase finale, secondo Kiev, non ci riguarda, il commento del presidente Putin. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Pastori, lo ricordo, Gianluca Pastori, docente e analista dell'ISPI, è giusta la pretesa di Trump che gli Stati Uniti siano in qualche modo risarciti di quanto speso? E poi, non so se ha visto ieri, Macron a un certo punto ha fermato Trump col braccio e gli ha detto: beh, guarda, noi abbiamo speso il 60% più di voi. E non sono prestiti che verranno restituiti, come tu dici, ma ci sono delle garanzie, ma non siamo sicuri che l'Europa torni indietro ad avere questi soldi. Quindi insomma era un po' disallineato rispetto a Trump. E le chiedo, lo stiamo chiedendo a tutti, chi ha speso di più tra gli Stati Uniti e l'Europa per l'Ucraina?
Beh, allora, se ci basiamo sui dati del Kiel Institute, che è una probabilmente la fonte più accreditata per la quantificazione del sostegno dato all'Ucraina, decisamente l'Europa. D'altro canto, questo del contributo europeo è un ruolo che Trump ha tutto l'interesse a sminuire. Quello che sta cercando di passare, la narrazione che sta cercando di passare, è che la pace in Ucraina nascerà da un accordo fra grandi, fra Russia e Stati Uniti, e quindi un'Europa troppo protagonista, troppo evidente, sia in questa fase sia nel passato, è sicuramente qualcosa che non fa comodo a questa narrazione.
Senta, Pastori, l'ultima cosa che le chiedo riguarda l'Europa, perché ieri, oltre a quello che abbiamo sentito di Macron, anche un leader europeo di peso, come sta diventando o diventerà, vedremo, Merz, il leader della CDU che si appresta a diventare cancelliere in Germania, ha detto che l'Europa la Germania è pronta a far crescere l'Europa, no? Nella competizione con gli Stati Uniti ha aperto anche a fare un pochino più debito per quanto riguarda la Germania e l'Europa. Dichiarazioni anche qua, come ha detto prima, insomma, diciamo, diplomatiche di un leader che ha vinto ma non ha stravinto, o c'è qualche svolta che la intravede all'orizzonte?
Beh, allora, sicuramente sono dichiarazioni a caldo e su questo punto un pochettino di tara deve essere fatta. D'altro canto mi sembra che la Germania abbia tutto l'interesse a riaffermare il proprio ruolo. Stati Uniti forti e diciamo impositivi come gli Stati Uniti di Trump impongono all'Europa la necessità di prendere una posizione in una direzione o nell'altra. Invece quello che l'Europa sembra aver pagato tanto negli ultimi mesi è stata la debolezza del motore franco-tedesco, e quindi è comprensibile la presa di posizione di Merz.
Va bene, fermiamoci qua. Io ringrazio Gianluca Pastori, alla prossima, a presto. 13:26, cambiamo argomento, lasciamo le questioni internazionali. Domani ci sarà un nuovo round di colloqui a Riyadh, quindi sicuramente avremo nuove notizie. Adesso invece parliamo di una vicenda italiana che riguarda Albano Laziale. Che cosa è successo ad Albano Laziale? Chi è il responsabile dell'incendio che ha dato a fuoco 15 auto della polizia? Ha ferito 2 agenti. Com'è stato possibile che queste persone siano entrate in azione indisturbate in un comando, appunto in una stazione di polizia, facendo tutti questi danni? Enrico Tata è giornalista di Fanpage Roma, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, cerchiamo di raccontare che cosa è successo. C'è stato un attacco ad una stazione di polizia ad Albano Laziale, ci sono le prime indagini, si sa poco, e c'è anche un precedente di qualche giorno prima a Castel Gandolfo.
Esatto, allora, intanto il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio alle 4 di notte, intorno alle 4 di notte. E questo incendio è scoppiato proprio all'interno del parcheggio del commissariato di polizia di Albano Laziale, che insomma è un paese dei Castelli Romani, 20 chilometri a sud di Roma, e tra l'altro questo commissariato si trova proprio al centro del paese. Come hai detto tu, sono andate distrutte, gravemente danneggiate dall'incendio, 14, 16, c'è chi dice 14, c'è chi dice 16 automobili della polizia, tra cui alcune vetture private dei poliziotti, alcune invece auto della stradale. Sicuramente è un incendio di origine dolosa, lo sappiamo perché le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato mentre entrava, appiccava il rogo dopo aver cosparso le gomme delle auto con del liquido infiammabile. E le indagini, come dicevi, sono in corso, se ne occupa la Digos, però si è bilanciato Domenico Pianese, che è il segretario del sindacato di polizia COISP, che ha parlato subito di pista anarco-insurrezionalista. Ha detto che secondo lui è abbastanza evidente, ma insomma le indagini sono ancora in corso. Il dettaglio inquietante, come accennavi, è che un episodio identico è avvenuto una settimana prima a Castel Gandolfo, che è un paese famoso per il lago, per ospitare la villa estiva dei papi, che confina con Albano, quindi stiamo parlando praticamente in linea d'aria, sarà neanche 2 chilometri, 1,5 chilometri, e anche in quell'occasione un uomo ha scavalcato la recinzione e ha tentato di dar fuoco alle automobili dei carabinieri, in questo caso, e che in questo caso però sono riusciti a intervenire in tempo e le automobili sono state soltanto lievemente danneggiate. Ecco, insomma, al momento non ci sono elementi per poter affermare che i due fatti sono collegati, ma insomma le dinamiche sono
talmente simili e vicine, esatto, che fanno
sarebbe
pensare.
Sarebbe davvero un'enorme coincidenza, però insomma aspettiamo sviluppi dalle indagini.
Ma questa, certo è, sì, scusa, sì, ti chiedo, perché questa rivendica, cioè questo, diciamo, ipotesi degli anarco-insurrezionalisti, che sembra, diciamo, spesso, no, di fronte a situazioni inizialmente anche un po' incerte, si parla di anarco-insurrezionalisti, no? Quasi come se fosse un po' una pista, la prima pista a cui si pensa. Non che poi in passato non ci possano essere stati anarco-insurrezionalisti che effettivamente hanno compiuto degli atti di questo genere, ma cioè, a tua sensazione, si tratta di una pista credibile o è una cosa messa lì, diciamo, prima di capire qualche cosa di più chiaro, insomma, su questi episodi?
Come ti dicevo, è una fuga in avanti, insomma, del segretario di questo sindacato di polizia, però effettivamente la dinamica insomma fa pensare a una cosa di questo genere, ecco, perché intanto appunto l'episodio di Castel Gandolfo, che è del tutto identico, fa pensare che ci sia, diciamo, un disegno di questo tipo sotto. Chiaramente è difficile pensare a un gesto isolato di qualche persona così. E tra l'altro, come accennavi all'inizio, è abbastanza inquietante il fatto che una persona per ben due volte abbia potuto superare, diciamo, le recinzioni in maniera così indisturbata, ecco.
Eh sì, insomma, non una gran prova, soprattutto se ad agire è stata una sola persona, non una gran prova di sicurezza per queste stazioni di polizia. Ma insomma, mi sembra presto per fare altri ragionamenti. Io mi fermerei qua. Enrico Tata, se non hai altro da aggiungere, collega giornalista di Fanpage Roma, per questi episodi. Va bene, ci fermiamo allora anche per questo pezzo di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Stati Uniti e Russia sempre più vicino. Il portavoce del Cremlino Peskov esprime soddisfazione per la posizione espressa ieri dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Intanto l'invio di truppe a Kiev non è all'ordine del giorno, lo dicono fonti del governo italiano dopo l'apertura di Macron ieri nel faccia a faccia con Trump. Il Papa è ricoverato al Gemelli, ha riposato bene, i sanitari segnalano un lieve miglioramento. Alla Camera la mozione di sfiducia contro Nordio, le opposizioni attaccano, ha violato la legge e umiliato il nostro paese. Donna di 60 anni trovata morta in casa a Prato, fermato il figlio. E poi Starbucks che licenzia oltre 1000 dipendenti a livello globale, in Italia sono 17 i punti vendita nel mirino. Allora, 13:36 minuti, eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo velocemente ai vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore dice: si rischia che si spartiscano le terre rare tra Stati Uniti e Russia a spese di Ucraina ed Europa, e aggiunge: gran schifo. E vabbè, insomma, è possibile che questo accada ed è anche comprensibile che ci sia un giudizio, diciamo, anche morale, negativo forse da parte di chi, come noi, siamo cittadini europei. Ma insomma, è presto per trarre conclusioni. Buongiorno, dice quest'altro ascoltatore, vorrei capire come faranno gli Stati Uniti e la Russia a gestire la questione delle terre rare, considerando che la maggior parte si trovano nel Donbass. Ecco, questa è una giusta obiezione, dal resto basta domandarsi chi controlla il Donbass. La Russia in questo momento, quindi può fare più o meno quello che vuole. 13:37. Allora, ultima puntata dell'iniziativa del Sole 24 Ore, il mondo di Trump, l'impatto delle decisioni della nuova amministrazione americana su, abbiamo parlato di fisco, clima, sanità, immigrazione, commercio. Questa è l'ultima puntata, si parla di intelligenza artificiale. È con noi collega del Sole 24 Ore Luca Tremolada, che saluto e ringrazio. Buongiorno Luca.
Ciao Alessio, buongiorno.
Eccoti qua. Allora, ricordiamo come sempre che domani è in edicola, quindi l'iniziativa cioè è questa, insomma, noi anticipiamo oggi quello che sarà in edicola domani. Quindi l'ultimo inserto dedicato all'impatto delle decisioni di Trump, questa volta parliamo di intelligenza artificiale. Io non so se avete cambiato il titolo dell'articolo d'apertura che io qua, diciamo, nella pre-stampa, che è: Trump conquista la Big Tech, nasce il Turbo Tech liberismo. Partirei da qua, Luca.
Ma sì, perché sono quattro pagine dedicate alle, come hai detto tu, alle decisioni del nuovo inquilino della Casa Bianca, che sono decisioni che hanno riguardato da vicinissimo le tecnologie. Uno dei primi atti di Trump è stato proprio quello di cancellare con un colpo di penna quanto fatto da Joe Biden in tema di intelligenza artificiale. E noi in queste pagine andiamo proprio a spiegare che cosa succederà. Siamo di fronte a una deregolazione, a un allentamento delle regole per le big tech. Che cosa vuol dire nel concreto? Vuol dire che fondamentalmente potranno ricercare, sviluppare nuovi chatbot senza, passami il termine, dare conto al governo in maniera più libera, in maniera sempre con meno paletti. Per cui, insomma, già i vari ChatGPT, Gemini e quant'altro avevano un vantaggio rispetto al resto del mondo, ora lo avranno ancora di più. Del resto, Alessio, te la ricordi, sì, quella fotografia, no? Quale? Con tutte le big tech, sì, il presidente di Meta, Zuckerberg, il giorno dell'insediamento, sì, insomma, in pochi metri quadri c'era patrimoni di... C'erano centinaia di miliardi, io ho fatto il calcolo, c'erano 900 miliardi di patrimonio in 4-5 metri quadri, tu sommi, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, che è il capo di Google, e Elon Musk, cioè già questi quattro, insomma, è un bilancio, no? Un piccolo Quindi, bilancio di uno Stato.
La prima cosa che capisco da questo inserto, da questa iniziativa del Sole 24 Ore sull'intelligenza artificiale, l'impatto di Trump, è che gli Stati Uniti puntano, come sono riusciti a fare nelle big tech fino ad ora, diciamo, su quanto riguarda Google, Amazon, Meta, eccetera, a diventare monopolisti, se possibile, anche sul piano dell'intelligenza artificiale, cioè accelerare ancora di più una corsa dove erano già abbastanza in vantaggio, tutto sommato.
Sì, ma non solo, nel senso che l'idea di Trump è proprio quella di un sovranismo digitale, di un'autarchia digitale, perché quello che è il suo obiettivo è quello di spingere le aziende a investire, di spingere le big tech a investire sul territorio nazionale. Infatti abbiamo visto la scelta di ieri di Apple di investire 500 milioni tutti sul territorio americano. Per cui insomma adesso le cose si fanno in casa e poi certo si esportano fuori, però con le regole di dazi, no, di blacklist che abbiamo visto finora. Ricordiamo che i chip più evoluti sì, dell'intelligenza artificiale, quelli di Nvidia, non possono arrivare in Cina, e quindi sarà interessante capire, no, se cambierà qualcosa nel rapporto con il gigante cinese. L'unico dato da cui di partenza qual è? È il fatto che la tecnologia sta ridisegnando, sta contribuendo a ridisegnare quelli che sono gli equilibri.
Ecco, a proposito di DeepSeek, tra gli editorialisti, insomma, gli articoli che ospitate nello speciale che sarà in edicola domani, Luca De Biase, Biagio Simonetta, ma insomma c'è un intervento di Giuliano Noci che parla proprio di DeepSeek e insomma questo modello cinese che sembra più economico anche in termini di costi di addestramento, oltre a, ho letto alcuni passaggi, insomma, a sottolineare come la Cina abbia dei vantaggi, diciamo, suoi proprio, no? Dei fattori interni che la facilitano, per esempio l'ampia popolazione, 1,5 miliardi di persone, quindi più persone che addestrano questa intelligenza artificiale. La domanda che ti faccio è: per l'Europa il modello cinese potrebbe essere un modo per non restare, diciamo, a ruota degli Stati Uniti, perché costando di meno quel tipo di intelligenza artificiale potrebbe essere più accessibile anche per noi?
Allora, costando di meno è più accessibile sicuramente per gli imprenditori, e infatti gli imprenditori l'hanno accolta a braccia aperte di DeepSeek. Ricordiamo che il garante per la privacy ha bloccato l'uso in Italia. Quello che certo è, quello che io penso e che scrive Giuliano Noci nel suo editoriale, è che l'Europa deve trovare una strada europea che non è né quella americana e neanche quella cinese. Certo è che se guardiamo i numeri, no, cioè il modello open source, il modello aperto, qua siamo di fronte al low cost cinese, ce lo ricordiamo, no? Anzi, ce lo ricordiamo, è qualche cosa che conosciamo benissimo, il fatto che la Cina ha rappresentato nell'ultimo ventennio la grande fabbrica del mondo, producendo oggetti che poi noi potevamo prendere e utilizzare o reimpaginare in modo diverso. Ecco, probabilmente stiamo andando verso un modello di questo tipo, dove la Cina produce in una chiave low cost, gli americani hanno i prodotti migliore, più performante. La strada dell'Europa deve essere quella di partire dai propri dati, partire dalla propria conoscenza del mercato e dal proprio mercato per generare, uso un termine diciamo comune per il mondo dell'intelligenza artificiale, per generare valore.
Luca Tremolada, grazie. Domani in edicola con Il Sole 24 Ore, Il Mondo di Trump, scenari, rivoluzioni, contraddizioni, analisi, questa volta dedicata all'intelligenza artificiale. Noi ci fermiamo per pochissimo perché tra poco torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.